87.9 Radio Onda Rossa, siamo a sabato 17 aprile del 2021. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa per quanto riguarda questa giornata e inizio io dal Corriere della Sera, insomma, augurandovi sempre un buongiorno a tutte e tutti voi, ricordandovi che è in corso il radio abbonamento, che insomma sta un po' fermino, bisogna un attimo darsi una mossa qua a sottoscrivere, per cui fatelo, trovate tutte le indicazioni sul sito www.ondarossa.info e poi insomma su Produzione dal Basso, ma se volete potete venire anche qui in radio a Vedevolci 56 a fare la tessera che quest'anno insomma è stata stampata e possiamo finalmente darvela, ve la manderemo se no in via telematica se non potete passare qui in, in radio. Allora, io inizierei la rassegna stampa dal Corriere della Sera, ovviamente insomma un po' tutti i giornali parlano del la decisione ieri del governo, almeno del primo ministro, del presidente del Consiglio Draghi, di dare delle date per quanto riguarda questa fantomatica apertura tanto richiesta soprattutto da destra. Oggi i giornali parlano della messa in angolo del ministro della sanità Roberto Speranza e della vittoria della parte del governo appunto che spinge tanto sulle riaperture. Qui si passa improvvisamente dal nulla a tana libera tutti, per cui tutto aperto, la spinta insomma che sembra abbia scatenato il tutto, se, poi qui ne parleremo con Massimo Esperto, sembrano gli stadi, per cui se si aprono gli stadi o comunque 20.000 persone dentro gli stadi, il resto automaticamente fa sì che insomma non è che possiamo poi, no, vai, prego, vai, c'hai il
però quello degli stadi no, sarà riaperto per l'europeo di calcio, non è detto che però verrà riaperto poi per il calcio in generale
di campionato,
anche perché questa cosa qui degli stadi riaperti per l'europeo è che la UEFA ha chiesto fondamentalmente l'obbligo, se
appunto
volete la partita bisogna che ci siano almeno una parte sì, degli spettatori allo stadio,
è ovvio che da lì insomma è tutta una cascata e comunque quindi insomma si parte da lì e l'Italia riapre, così intitola il Corriere della Sera, le date e le regole, Draghi, zone gialle dal 26 aprile, rischio ragionato, ha parlato di rischio ragionato il ministro della salute Roberto Speranza e tanto va bene che diversi insomma medici gli hanno anche risposto, comunque arriva il pass per eventi e spostamenti e questo mi sembra insomma ormai un dato di fatto, hanno cominciato a fare delle sperimentazioni anche sui treni, alle stazioni e insomma per chi sta andando a farsi vaccinare già si parla di scrivere una PEC alla Regione Lazio per farsi mandare un tesserino che attesti che c'è stata la vaccinazione, non basta il foglio e con il quale appunto si possono fare delle cose, evidentemente viaggiare o quant'altro, quindi e parallelamente insomma il Corriere della Sera invece mette un sondaggio di Pagnoncelli, aumentano i Novax, ora sono il 12%, sale il numero dei Novax e al 12% aumenta anche la quota di chi vorrebbe scegliere il tipo di vaccino, tra gli elettori sono i leghisti a guidare la classifica di chi rifiuta la somministrazione, i più favorevoli al vaccino, le fasce dei cittadini benestanti. Questo ci dice Pagnoncelli, insomma, noto sondaggista sul Corriere della Sera. E al centro pagina una notizia con una foto dell'ennesimo omicidio negli Stati Uniti, questa volta si tratta di un ragazzino di ben 13 anni, ucciso da un agente a 13 anni mentre teneva le mani alzate, si è saputo dell'omicidio alle telecamere che i poliziotti negli USA hanno addosso. Ancora nella bufera della polizia degli Stati Uniti, un ragazzo di 13 anni è stato ucciso da un agente lo scorso 29 marzo a Chicago dopo essere stato inseguito ed aver alzato le mani in segno di resa. Allora, l'editoriale del Corriere della Sera è affidato a Daniele Manca, l'obbligo di crescere gli aiuti, ovviamente insomma, si fa ancora riferimento agli aiuti che devono essere dati a chi in questo anno ha perso di più, questo è il momento di spendere, di andare incontro alla sofferenza di chi ha perso tutto, non per colpa sua, va ricordato, ha detto ieri Mario Draghi. Preoccuparsi oggi di questi indicatori come deficit e debito che negli anni passati avevano portato alla caduta di governi a far tremare stati e a provocarne pericolosi sbandamenti sarebbe sbagliato e soprattutto inefficace. Ci vorrà tutta l'autorevolezza del Premier, di colui che si è trovato in diversi ruoli a gestire l'economia nazionale e mondiale negli ultimi 30 anni per riuscire a riorientare un paese che dal 1992 ha dovuto sempre fare i conti con un bilancio pubblico in bilico tra deficit, debito e interessi da pagare. Va bene, Draghi ha parlato di sostegno umanitario, innanzitutto, di un presente che va affrontato facendo arrivare a chi ne ha bisogno quel denaro necessario per andare avanti, ma un paese non si tiene in piedi a lungo con ristori e sostegni. È vero che oggi il debito, i conti di una nazione sono visti con occhi diversi dai mercati, da coloro che giudicano la nostra affidabilità nel restituire quanto ricevuto, beh, via dicendo. E poi insomma andremo a vedere all'interno del Corriere proprio quali saranno, insomma si parla già di diversi soldi stanziati per quanto riguarda tutte le grandi opere, via dicendo. Sicuramente insomma allora Draghi ha tirato insomma la maschera, via la maschera dell'attenzione rispetto al Covid. Mi sembra che insomma arrivata a un punto in cui ne interessa veramente poco. L'ultimo articolo sul Corriere, infatti no, questo sulle grandi opere c'è un richiamo anche in prima pagina, grandi opere, il piano sui tempi per i cantieri, nasce il piano per le grandi opere, 29 commissari per 57 cantieri che valgono ben 83 miliardi, il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini per controllare i lavori, il cronoprogramma sarà online, verranno indicati inizio e fine dei progetti. E poi continua a pagina 37, insomma poi casomai ce l'andiamo a leggere perché è sicuramente interessante. E poi ultimo, tutti gli studenti tornano in classe, le nuove misure per chi va a scuola. Lo stesso Fedriga, insomma, che è della Lega, ha detto oddio, cioè proprio tutti a scuola? Ci ha avuto un po' paura.
Sì, lo stesso fa la stampa oggi, che apre con la notizia che è un po' che rimbalza su tutte le prime pagine dei quotidiani. L'unico è Domani che non apre sulla riapertura, ma andremo a vederlo più avanti. La stampa apre con Draghi, riapre l'Italia, entro l'estate ritorno alla normalità se i dati lo permetteranno. Lite Giorgetti Speranza, poi la mediazione, scuole, ristoranti, bar, palestre, cinema, si parte il 26 aprile. Il Premier, rischio ragionato, ora scommettiamo sulla crescita economica, aggiunge. Ovviamente ci sono tutta una serie di articoli a commento della notizia di apertura, quella principale di oggi. Marcello Sorgi, nuova stagione e nuovi doveri. C'è la prudenza, parla di prudenza obbligatoria dei comportamenti e via dicendo, e comunque no, si torna a ragionare sul rischio ragionato, scusate il gioco di parole. Lo stesso fa Eugenia Tognotti, sempre in prima pagina, cambio di passo con i vaccini, non poteva essere un liberi tutti, ma c'è il tanto per guardare tutti con fiducia al 26 aprile come un giorno di quasi liberazione. Niente azzardi, libertà ragionate e basate sui numeri che inducono a moderato ottimismo. Sempre dalla prima, e poi c'è un box in prima pagina che va a riassumere tutto ciò cosa fa, ossia no, il 26 aprile lo sapete, il 1 maggio stadi fino a 1000 spettatori, il 15 maggio piscine e terme all'aperto e le spiagge, 1 giugno bar e ristoranti anche al chiuso, piscine e palestre anche al chiuso, dal 1 luglio fiere e grandi eventi. Questa è quella che hanno chiamato da più parti la roadmap del governo Draghi. E abbiamo anche due interviste, la prima a Boccia, ex ministro per gli affari regionali, che dice bene il Premier, non mi fido di Salvini, e poi Zaia che incassa la vittoria, ha vinto la Lega con l'aiuto delle regioni. Di spalla abbiamo l'analisi di Massimo Cacciari, una grande politica per i giovani. Questo è con appunto Cacciari che si va a preoccupare dei giovani. C'è la lettera di Manuel Agnelli, da artista vi dico i sostegni non bastano. Oggi, scrive Manuel Agnelli, una delegazione di artisti della musica, del cinema e del teatro parteciperà alla manifestazione di Piazza del Popolo per dare voce ai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Il taglio alto, Chicago, il ragazzo ucciso aveva le mani alzate, rabbia contro la polizia, Biden adesso basta. E poi si parla di oggi c'è in questi giorni ricorre i 60 anni della Baia dei Porci, in pensione Raul Castro, scrive la stampa, e i Barbudos. Ed infine segnalo che c'è il buongiorno di Mattia Feltri, che però ci evitiamo per un più sano buongiorno.
Allora, io volevo, vabbè, passiamo al manifesto. Prima di questo volevo dare i dati del Covid ieri, che sui giornali, non so se sulla stampa, dice, sono, non ci sono, che sono stati dati invece molto impegnativi, cioè
sì, vabbè, dice, in continuità con quelli che sono i dati da settimane,
sì, che comunque non si stanno abbassando manco per niente.
Il moderato ottimismo di Draghi e company arriva più da esigenze che sono prettamente economiche, accontentare una fetta del paese che da giorni comunque chiede precise garanzie, ad esempio, no, tutta la classe di cui si parla in questo periodo, in questi giorni, sono proprio quelle dei ristoratori, che, per cui, no, si parla e si riparla, e quindi vengono accontentati un po' tutta quella parte, ristoratori, proprietari di palestre, cinema. Beh, c'è una intenzione di rimettere in moto, non si sa come, non si sa perché, una parte dell'attività economica. Stavo vedendo sempre dalle prime pagine oggi, appunto, come non c'è,
attento che quando tocchi il coso si sente,
sì, sì, non c'è praticamente, tolto Domani non apre nessuno, non apre con,
no, io leggo il manifesto apre con la foto di Draghi, ma non per parlare del ristori, esatto, o comunque delle cose, ma per parlare di Zaki. Il titolo è bellissimo,
sì.
Zaki chi è il titolo,
sì, perché ieri è successo che, certo, sono chiesto a Draghi. Ne parla anche la stampa a pagina 3 di,
sì,
questa.
Comunque è stato chiesto, insomma, di dare la cittadinanza a Zaki, che è in carcere senza neanche un processo, senza, cioè, preso e portato in carcere ormai da più di 12 mesi, mi sembra da 14, e il governo, insomma, Draghi ha detto proprio: guarda, non è proprio, non è nostra competenza, non sapevi Zaki chi, ha proprio detto Zaki chi.
No, lui ha detto che è un'iniziativa parlamentare, sì, il governo
non è
soltanto che il governo poi dovrebbe dare una risposta all'iniziativa parlamentare, quindi
è già, ecco, alla Camera, infatti, altro, è sempre, vabbè, il problema del Senato. Caso Zaghi, Draghi se ne lava le mani, riguarda il Parlamento, non il governo, insorgono PD, 5 Stelle, Leo e anche Forza Italia, che ricordano al Premier l'ordine del giorno approvato dal Senato, impegna l'esecutivo ad agire nei confronti dell'Egitto. Amnesty, brutto segnale. Poi continua a pagina 4, insomma, il manifesto giustamente gli dedica ampio spazio su Zaki, rivolta contro Draghi, il governo non si tira indietro, critiche da sinistra anche sul recovery, idem dal Premier, più fondi per donne e sud. Vabbè, fa un po' un mischione comunque, diciamo, insomma, questa è l'apertura. Poi ovviamente, vabbè, anche il manifesto apre sulla questione delle riaperture, la mediazione è un rischio ragionato, questo è il virgolettato del ministro Speranza, tutto anticipato nel nuovo testo che non sarà una delibera ma un decreto. Il 26 riaprono, salvo che nelle zone rosse non solo le scuole ma ristoranti, cinema e teatri all'aperto. Salvini giubila, anche se non ha ottenuto tutto quello che voleva, il coprifuoco resta invece fissato alle ore 22, poi si vedrà di settimana in settimana. Il progetto del governo è posticipare fino a che la vaccinazione non garantirà lo scudo alle fasce d'età a rischio. La Lega esce dunque bene dal lungo braccio di ferro sulla riapertura, e del tutto fallito invece l'assedia Speranza. Il ministro della salute è ormai ufficialmente intoccabile, ancora da aprire il capitolo sul prossimo decreto, finanziato dallo scostamento di 40 miliardi che verrà approvato dal Parlamento il 22 aprile. Ripartenza, i tecnici ci vanno cauti, migliorano i dati, ma ospedali in affanno. Infatti c'è Andrea Capocci, sempre molto puntuale sulla questione dei numeri, che io poi volevo andare a leggere, perché in realtà su tutta la questione degli ospedali si parla, insomma, ancora di terapie intensive e piene, si parla ancora di, appunto, ospedali in affanno, veramente di tutto quello che riguarda la parte medico ospedaliera. Praticamente sui giornali non si parla quasi più, per cui poi casomai Andrea Capocci ce lo andiamo a leggere. Allora, il manifesto poi mette: Palazzo Chigi è obbligato ad agire, fa parlare di Patrick Zaki il presidente di Amnesty International Nuri, e poi, vabbè, si parla del recovery, il vincolo esterno e l'opacità del Draghi sistema. E poi la sanità in Calabria, ieri c'è stata questa manifestazione sotto il Ministero della Salute, ne parla appunto anche il manifesto, poi l'andremo a leggere. Come fa il governo a trasformare la Calabria in arancione quando è tutto un disastro? Così si chiede il manifesto. E poi dagli esteri, a largo della Tunisia affonda un barcone, morti 41 migranti, e in Myanmar contro i militari nasce un governo di unità. Questo per quanto riguarda il manifesto. Vai, puoi leggere domani?
No, volevo dire, no, a proposito, citavi Capocci del manifesto, che ieri leggevo che scrivevano una roba, diciamo una mezza provocazione, fino a un certo punto gli diceva, no, se un paese come l'Italia a un certo punto fosse stato possibile scendere a zero casi o quasi, come poi è successo più o meno l'estate scorsa, e poi rimanerci a forza di tracciamento, isolamento di tutti i focolai, riaprendo tutto quasi, e perché poi, no, questa riapertura potrebbe in qualche modo sconfessare anche 11 mesi, se poi dovesse andare più o meno bene, potrebbe sconfessare 12 mesi o 13 mesi di politiche di chiusure fino all'altro. Io ricordatevi quando l'anno scorso, no, si terrorizzava chiunque stesse all'aperto, e ora a 12 mesi di distanza sarà all'aperto, anzi viene consigliato. È un po' particolare, no? Poi è vero che bisogna sempre prendere le misure. Domani apre, come dicevo, con un'apertura completamente diversa, perché parla delle carte dell'inchiesta sulla Guardia Costiera Libica. Così la Guardia Costiera Libica lascia affogare i migranti. Dal 2017 l'Italia finanzia a destra i libici per gestire i salvataggi, ma quando Roma prova a coinvolgerli nell'emergenza arrivano risposte come non so l'inglese oppure oggi non lavoro. Oltre 50 chiamate senza risposta, scrivono Giovanni Tiziano e Andrea Palladino, che sono la coppia che spesso e volentieri va a firmare le inchieste del quotidiano Domani. Scrivono, vado a leggervi soltanto l'incipit del pezzo, che inizia con: è l'alba del 24 maggio 2017, la giornata appena trascorsa è stata un susseguirsi di chiamate di emergenza dai telefoni satellitari usati dai migranti in viaggio verso l'Europa, al centro di coordinamento italiano della Guardia Costiera. Siamo partiti da Sabrata, su un barchino, 600 persone a bordo, cade la linea, l'allarme mette in moto i soccorsi, la posizione satellitare del barchino indica che la zona di competenza, secondo gli accordi Italia-Libia siglati in pochi mesi prima dal governo Gentiloni e della Guardia Costiera Libica, che tuttavia tra il 22 maggio e il 24 mattina non risponde a nessuna delle oltre 50 chiamate effettuate dalla centrale di Roma. Il pezzo ovviamente occupa quasi tutta la prima pagina, che come fa abitualmente il quotidiano. Il taglio alto invece è dedicato al PD: le correnti possono distruggere i partiti o salvarli, Enrico Letta, le anime del PD, scrive il politologo Piero Ignazzi. E con la prima di Domani direi che è tutto. Io stavo vedendo, già che ci siamo,
qualche altro giornale,
prima pagina, sì, dalle edizioni online. Repubblica apre con: l'Italia apre, scommessa di Draghi, il premier è giusto fare debito, sbloccati 57 cantieri, lavoro per 100.000. Questo lo andremo a vedere perché ne parla anche la Stampa, però all'interno della sezione economia. Ovviamente poi ci sono tutti articoli, c'è Francesco Be che parla della stagione della doppia responsabilità, perché ieri nel discorso, se non sbaglio, in quello straccio di discorso che ho avuto occasione di sentire di Draghi, si parlava proprio dei comportamenti individuali come comportamenti che possono fare la differenza. Se in parte è vero che poi i comportamenti individuali sono importanti, poi esiste tutto ciò che per 13 mesi il governo precedente e questo non sta assolutamente facendo. Il Fatto apre con: Salvini detta legge, rissa tra i ministri, Giorgetti contro tutti, duro scontro nella maggioranza, la Lega comanda, Speranza isolato, il PD tace, il Movimento 5 Stelle non ne può più. Questa è la sintesi del giornale più vicino al Movimento 5 Stelle e all'ex governo Conte. C'è da dire che la discontinuità che tutti dicono e hanno detto fino all'altro ieri non c'è stata.
Tanto al ghetto
vicino. Sì, scusami, lo so, c'ho il nasone. Pensavo anche al fatto che tra meno di 2 settimane l'Italia dovrà presentare il recovery fund, e se non sbaglio non è passato ancora per nessuna delle due camere.
No, nessuno ne parla.
Mancano dieci giorni, nessuno ne parla. Però il famoso cambio di passo del governo Draghi, a differenza dell'accentratore Conte, qualcuno poi sembra che stia difendendo, rimpiangendo il governo Conte, non è quello, però ci fa sorridere la retorica che ha accompagnato e continua a accompagnare questo governo. Il Messaggero apre con giubilo le riaperture di primavera, poi ci sono due foto, una di uno stadio, una di una spiaggia in vacanza allo stadio,
il Messaggero proprio,
ma con il pass vaccinale, che è quello che poi si sta parlando
infatti, che quello adesso
da settimane, anche se poi anche questa storia del pass vaccinale non si capisce fino in fondo, perché per gli spostamenti sembrerebbe che basterebbe, come è già d'altronde, il tampone negativo fatto entro 72 ore, anzi stanno discutendo sulle ore. Fondi per strade e ferrovie, la spinta per il Centro Italia, sbloccate 57 opere per 87 miliardi, scelti i commissari. E quindi anche il Messaggero riporta questa notizia, che è tutt'altro che indifferente. E Avvenire parla di boccata d'aria, ovviamente si parla, Avvenire racconta nell'occhiello dal 26 tutte le scuole in presenza, all'aperto ristoranti e sport, sia agli spostamenti tra regioni nelle zone gialle, Draghi rischio ragionato, vabbè, quindi Avvenire però nell'occhiello mette in prima subito al centro il fatto che riaprono tutte le scuole in presenza, e che spesso e volentieri questo anche dai riassunti che vediamo oggi nelle prime pagine viene facilmente dimenticato, si preferisce mettere al centro il fatto che riaprono i ristoranti tanto quanto altre attività commerciali. Da destra i giornali ovviamente spingono sulla frattura all'interno del governo, La Verità apre con rinchiuso Speranza, riapre l'Italia, il giornale, il governo vira a destra, si riapre, usate la testa, questo è appunto, come dicevo, un po' lo sguardo su tutte le altre prime pagine. Il Mattino apre con si riparte, dal 26 aprile riaprono i ristoranti e spettacoli all'aperto, tutti in classe anche alle superiori, e qui abbiamo la carica di 29 commissari per ultimare strade e ferrovie, quindi si ritorna a parlare dello sblocco di queste 57 grandi opere che riguarderebbero principalmente il centro e sud Italia. Direi che abbiamo fatto tutto, sì, dai, le prime le abbiamo coperte.
Tutte quante, sì. Leggevo qui sul giornale, avevo aperto pure la foto che mette di Grillo, perfino Grillo lo diagnostica, noi grillini siamo psicopatici, questo articolo di domenica. Va bene, andiamo a leggere invece, io volevo tornare alla prima pagina del Manifesto per andare a leggere l'articolo che riguarda la sanità in Calabria, che è sicuramente, insomma, visto tante inchieste in televisione e che hanno, insomma, portato veramente a poco, se non a portare le compagne e compagni a un presidio, insomma, ieri sotto il Ministero della Salute. Quindi volevo leggere l'articolo di Battista Sangineto, dissolta la tempesta mediatica nazionale seguita ai tragicomico balletto dei commissari alla sanità, la Calabria è uscita dal cono di luce che ne aveva illuminato lo stato disastroso. Eppure la situazione non è più come quella della primavera dell'anno scorso, quando dalla Calabria, ancora abbastanza preservata dal virus, assistevamo ai drammatici fatti della Lombardia. Poi continua a pagina 15 del Manifesto l'articolo. Ora siamo colpiti anche qui nello stesso straziante modo. Negli ospedali non c'è più posto, i pazienti Covid vengono dirottati in altre regioni, alcuni muoiono nelle ambulanze, molti altri, soprattutto anziani, muoiono a casa senza neppure la grazia di un tampone, senza una visita medica. Insomma, sembra di sentire la cronaca poi di quella che era stata Bergamo, la Lombardia, lo scorso anno, un anno fa. I numeri ufficialmente ufficialmente sono diventati in queste ultime settimane sempre più preoccupanti, circa 13.000 casi attivi attualmente, 600 nuovi contagi al giorno e 10 morti quasi quotidiani. Solo all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza 82 in un mese, con un indice di positività del 14%, più del triplo di quello nazionale, che è del 4,4. Noi meridionali e calabresi temevamo che questa pandemia potesse espandersi e incrudelirsi anche al sud, perché sapevamo che le nostre strutture sanitarie sono in condizioni disastrose e che i nostri sanitari sono pochi e impreparati alla bisogna, ma niente è stato fatto per rafforzare strutture e personale medico. Niente. La Calabria, nonostante il nuovo commissario Longo, è la sola regione italiana ancora priva di un piano anti-Covid, tanto che le terapie intensive sono rimaste 152 a fronte delle 280 appena sufficienti previste già un anno fa, per poterci avvicinare alle 14 per 10.000 abitanti della media nazionale, invece delle attuali 7,9. A fronte della media nazionale di 3,2 posti letto ospedalieri, il Calabria ne ha 1,7. Dal 2010, quando fu commissariata la sanità calabrese, ad oggi si sono succeduti molti commissari che, nonostante i pesanti tagli agli investimenti, i mancati turnover del personale sanitario, il blocco delle assunzioni, la chiusura di decine di piccoli e medi ospedali che garantivano la tenuta della medicina del territorio, hanno portato il disavanzo da 150 milioni ad una cifra che alcuni stimano essere di più di 1 miliardo. Tutto questo senza che presidenti di consiglieri, alternativamente di maggioranza e opposizione, di centrodestra e di centrosinistra, ponessero con forza al centro della loro battaglia politica la sanità. Va bene, poi l'articolo è ancora lungo e la domanda, insomma, che ci poniamo, che si pone il manifesto, ma che diverse inchieste poi in televisione hanno anche tirato fuori, di cui ancora non c'è risposta, è: perché non è stato approntato e realizzato un piano sanitario regionale anti-Covid? Perché il piano vaccinale funziona così a rilento e in maniera così poco trasparente? Perché il generale Figliuolo, che in occasione della sua visita in Calabria si è incontrato con il commissario Longo e con il presidente chef leghista Spirlì, ha certificato invece che il piano di vaccinazione predisposto da regione e struttura commissariale andava benissimo e che non c'erano aggiustamenti da fare, perché il governo, alla luce dei dati sopra esposti, ha incredibilmente deciso di far passare la Calabria da zona rossa a zona arancione? Questo è quanto per quanto riguarda la Calabria, dove, insomma, mi sembra che, al contrario di altre regioni che non stanno messe meglio, perché poi per esempio del Molise ne abbiamo anche parlato qui dai microfoni, io non penso che neanche la Lombardia sia così bene come si dice, insomma i dati di qualche giorno fa davano ancora...
La Lombardia continua a essere una delle regioni, è la regione locomotiva del Covid.
Ancora la regione locomotiva del Covid, e sappiamo anche perché poi... se tu metti che puoi andare nelle seconde case, e sono mesi che ognuno può andare nelle seconde case, i lombardi le seconde case spesso ce l'hanno al sud, e quindi ecco là che...
Non c'hanno casa al mare in Lombardia,
sicuramente no.
Almeno Liguria e Toscana ci arrivano subito.
Ma questo vale anche per la Sardegna, fai la Sardegna zona bianca nel giro del
10 giorni,
tu me la fai rossa, c'è qualcosa che evidentemente...
Sì, ci sono anche delle amministrazioni che sono peggiori di altre.
Questo indubbiamente.
Questo magma.
Parliamo della Sardegna, la Sardegna, la Calabria, insomma, regioni anche governate a destra, ma in maniera evidentemente c'è qualche problema. La Lombardia, il Piemonte, comunque, questo per quanto riguarda la Sardegna e la Calabria, di cui sicuramente continueremo a parlare, perché insomma, le compagne per fortuna hanno un occhio di attenzione su quello che sta succedendo.
Sempre riguardo la gestione della pandemia, non c'è una pagina 6 di Domani, si parla infatti della pandemia dei rifugiati. Nessuno vuole smettere di usare le navi quarantena, nonostante la rassicurazione della ministra dell'Interno sul fatto che non saranno più utilizzate. I diritti dei migranti sulle imbarcazioni di GNV sono sospesi e nessuno controlla il loro stato di salute. C'è una bambina, scrive Gaetano De Monte, c'è una bambina di 5 anni disabile al 100% in un passeggino avvolta in una coperta, il suo corpo non si muove, immobile. Immaginate una bambina con un corpo di 5 anni ma con un cervello di pochi mesi, il racconto riferito da chi l'ha visitata e ha scelto di rimanere anonimo. È la seconda metà di febbraio, siamo davanti all'hotspot di Lampedusa, la bambina che ha origini tunisine sta per essere trasferita insieme alla madre e al padre sulla GNV Splendid, una delle navi della compagnia italiana Grandi Navi Veloci, a cui dal 12 aprile dello scorso anno un decreto della Protezione Civile ha affidato con procedura di aggiudicazione diretta la possibilità dello svolgimento del periodo di quarantena a bordo delle persone straniere sbarcate autonomamente e dalle persone soccorse da navi battente bandiera straniera. In realtà lo stesso decreto aveva individuato nel Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministro dell'Interno il soggetto attuatore delle procedure nella Croce Rossa Italiana, quello esecutore, disponendo inoltre che il Viminale avrebbe dovuto individuare delle strutture a terra per la sorveglianza sanitaria di coloro che sbarcavano in Italia. Soltanto in caso di indisponibilità dalle strutture ricettive la scelta sarebbe dovuta ricadere sulle navi quarantena. Il pezzo ovviamente continua, certo che la scelta per tutti questi uomini e donne è tra la reclusione nei centri di accoglienza e queste navi quarantena è veramente dalla padella alla brace. Fatto sta che nonostante tutto le navi, le promesse da oltre un anno, ormai appunto da oltre un anno si usano queste navi per far fare la quarantena a centinaia di persone in questa situazione che stiamo descrivendo, nella sospensione di diritti, che poi non che appunto nei centri di accoglienza ci sia una sospensione di diritti inferiore a quella che avviene nelle navi quarantena. Sarei curioso di capire poi questo appalto alla Grandi Navi Veloci quanto ha fruttato alla compagnia in corso di questi 12 mesi. Sempre riguardo alla gestione della pandemia, ovviamente grande attenzione sulla stampa a tutta l'apertura al discorso delle aperture, tanto che le aperture stanno a pagina 4 e 5. Per arrivare ai numeri del contagio ieri bisogna arrivare a pagina 8, dove si racconta che un italiano su 6 ha ricevuto la prima dose, possibile vaccinare l'80% entro l'autunno, oltre 14 milioni di somministrazioni, l'effetto si fa sentire sul numero di contagi che continua a diminuire. A dire il vero il numero di contagi continua a diminuire in maniera abbastanza sensibile.
Infatti a pagina 8 del Corriere si parla di numeri, la questione è 1000 contagi in meno. Questa è la differenza, che vuol dire 1000 contagi in meno, che so veramente.
Sì, e poi questa roba va vista sempre almeno su una settimana.
Sì, infatti, qui al giornale, cioè, quindi si parla di aperture in base a, comunque ieri dice, intanto il bollettino di ieri conferma la lenta discesa dell'epidemia, 15.943 positivi, un migliaio in meno di giovedì, con un tasso di positività infrenata al 4,8%, che comunque
che è abbastanza stabile, cioè abbastanza da pare, cioè da un po' che siamo
i morti intorno, invece continuano ad aumentare e purtroppo questa sarà l'ultima curva a scendere, dice. Va bene, i morti invece aumentano ancora, ieri ce ne sono stati ancora quasi 500 se non mi sbaglio,
450 circa,
400 sì, ecco, le 29, e in terapia intensiva più 199. Cioè, quindi mi sembra che ci siano dei numeri ancora molto alti, per quanto, cioè, non mi sembra che ci sia rispetto ai mesi scorsi.
Ad esempio la Puglia continua ad avere un tasso di un indice di positività che è sopra il 10%, andando stringendo su alcune regioni. Poi attenzione, sembra che qua uno tifi lockdown, stiamo semplicemente dando delle cifre che raccontano un po' quello che è. Questa apertura ragionata avviene su dei numeri che a questo punto potevano essere gli stessi numeri che sono i numeri più o meno delle ultime settimane. Tutta questa come si dice, riduzione che si aspettavano, questo decremento che si aspettavano, in effetti non c'è stato. Poi andremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, c'è da sperare che vada meglio di quanto non si prospetti. Fatto sta che continuano come il governo precedente continuano i programmi. Abbiamo visto il generale col cappello che va tutti i giorni a dichiarare che da domani faremo 30 milioni, 20 milioni, 50 milioni, tipo al mercato.
Infatti io volevo un attimo parlare dei vaccini, perché sempre a pagina 8 del Corriere della Sera, se vogliamo aprire quest'altro capitolo, allora innanzitutto c'è oltre 80 anni il 76% ha avuto almeno una dose. Ok, stiamo parlando degli ultra ottantenni, ma quanti ultra ottantenni ci saranno in Italia?
Parecchi.
Sì, parecchi, ho capito. Cioè, la casa vaccinale è iniziato da mesi, ancora non siamo riusciti a vaccinare neanche tutti gli ultra ottantenni.
Ma lì c'è stato il discorso che abbiamo raccontato e poi raccontato tra regioni, con regioni che hanno numeri bassissimi.
Però diciamo che c'è sicuramente una guerra di vaccini, questo mi sembra palese, nel senso che poi si è parlato tanto. Prima hanno detto Pfizer non andava bene per gli ultra ottantenni, poi adesso non va bene per quelli sotto i 65 anni, quindi prima si doveva vaccinare gli ultra ottantenni solo col Pfizer, qui che erano di meno le dosi. Poi c'è stata la questione che Pfizer ha venduto i vaccini a chi gli pareva a lei. Insomma, c'è stata evidentemente una guerra di vendita di vaccini e anche una guerra su AstraZeneca non indifferente, che è tuttora in atto contro tutte le politiche inglesi che continuano invece a usare AstraZeneca e a vaccinare tutta la popolazione. Tuttavia in Inghilterra già hanno parlato di vaccinare per la terza dose di vaccini nel 2022, mi sembra l'anno prossimo, perché c'è la variante, varie varianti, ma questo è evidente. Burgio poi ce l'ha detto diverse volte dai microfoni di questa radio, della questione delle varianti, la questione che il vaccino non può essere l'unica soluzione per una pandemia. Una pandemia, insomma, non è che la fermi vaccinando, innanzitutto perché non riesci a vaccinare tutti, e poi seconda cosa, appunto, ci sono le varianti, è difficile, devi fare un'opera di isolamento dei focolai, c'è un'opera, insomma, c'è bisogno di un duro lavoro. Tuttavia anche il Corriere della Sera dice, il Rezza parla, nel 2022 potrebbe servire una terza dose contro le varianti. Questo appunto anche in Italia si comincia a parlare di questo. Il Corriere della Sera mette diverse articoli sulla questione del vaccino, ci sono diverse interviste, una all'immunologo Guido Silvestri, trombosi e preparati a vettore virale, legame probabile, presto per dire se riutilizzarli in futuro. Parla della tecnologia a RNA, ci tirerà fuori dal Covid, e per il vaccino italiano era meglio investire lì. Quindi la domanda è: bisogna puntare dunque sui vaccini basati su RNA messaggero come Pfizer e Moderna? A mio avviso questa situazione sottolinea ancora una volta l'eleganza dell'approccio dei vaccini a RNA. Così si dà l'opportunità al sistema immunitario di concentrarsi soltanto sull'antigene contro cui vogliamo che si attiri, in questo caso la spike e niente altro. Questi vaccini non solo ci stanno tirando fuori dal Covid, ma probabilmente rappresentano una vera e propria rivoluzione che permetterà di combattere altre importanti malattie infettive. In Italia è in fase 2 di sperimentazione un vaccino a vettore virale, investimento opportuno? Visti i dati al momento disponibili, se proprio si vuole investire in modo massiccio su un vaccino italiano contro il Covid, sarebbe stato opportuno farlo per un vaccino RNA piuttosto che a vettore adenovirale. Questo dice il Corriere, si spinge il Corriere della Sera, che poi a fondo pagina invece intervista il Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR. Riusciremo a raggiungere l'immunità di gregge? Quanto tempo servirà? Innanzitutto, che cos'è l'immunità di gregge? La traduzione letterale del termine inglese herd immunity, più comprensibile chiamarla immunità di gruppo, è la protezione fornita dagli individui vaccinati a quelli non vaccinati per scelta o perché impossibilitati a causa di una controindicazione specifica. Queste persone restano suscettibili al virus, ma vengono difese dallo scudo della popolazione immunizzata. E poi gli dice, secondo il microbiologo Crisanti, senza vaccinare la fascia 1-18, morto, non si potrà raggiungere l'immunità di gruppo. È vero, il SARS-CoV-2 ha mostrato di diffondersi uniformemente in tutte le fasce di popolazione ed è dunque trasversale. I vaccini per i minorenni non sono disponibili, dunque oggi bisogna rinunciare a vaccinare circa 12 milioni di italiani. Per arrivare all'immunità di gruppo occorre ottenere un tasso di vaccinazione più alto nel resto della popolazione. Questo dice, continua a dire il Corriere della Sera, che fa seguito a un articolo che invece troviamo sul Manifesto, sempre per quanto riguarda i vaccini, ma su un articolo che in qualche maniera ovviamente difende la scelta di quei vaccini e anche la di quei vaccini fatti con i soldi pubblici, al contrario insomma di quello che dice il Corriere della Sera. Il successo della scienza sui vaccini grazie ai fondi pubblici non privati e il successo dei vaccini contro il Covid-19 è avvenuto grazie al capitalismo e all'avidità. Queste parole, che secondo il Guardian avrebbe pronunciato pochi giorni fa il premier inglese Boris Johnson in un incontro con i parlamentari conservatori, riassumono efficacemente il mantra difeso dalla destra mondiale e dalle case farmaceutiche: lo sviluppo può solo avvenire grazie ai privati che difendono i propri interessi. L'articolo di Luca Tancredi Barone sul Manifesto a pagina 2 lo dimostra un preprint, cioè uno studio non ancora pubblicato su una rivista scientifica, ma già ripreso da vari giornali, fra cui lo stesso Guardian e il País, i cui 10 autori hanno analizzato le fonti di finanziamento del vaccino AstraZeneca. Le ricercatrici e ricercatori che firmano la ricerca provengono da diverse unità inglesi e olandesi e appartengono tutti all'associazione universale per Europa Medica e via dicendo, che ha come obiettivo quello di migliorare l'accesso globale alla salute e ai farmaci salvavita. Dopo aver analizzato più di 100 articoli pubblicati fra il 2002 e il 2020 rilevanti per la tecnologia che ha portato allo sviluppo di vaccini basati sugli adenovirus degli scimpanzé, il meccanismo utilizzato dal vaccino di AstraZeneca, giungono alla conclusione che tra il 97 e il 99% del finanziamento per la ricerca e sviluppo di questo farmaco proviene direttamente o indirettamente da fondi pubblici. Quindi a parlarne, poi ne parla anche l'economista Mariana Mazzucato, sempre sul Manifesto, che dice... parla da tempo di miti puramente ideologici sul ruolo giocato dai privati nell'innovazione. In un recente articolo presentando il suo ultimo libro Missione Economia, guida per cambiare il capitalismo, difende il ruolo dello Stato e delle partnership pubblico-private come durante la conquista della Luna, guidate dagli investimenti pubblici per ottenere dividendi economici per tutta la società. Una partnership che chiede a Biden di rinforzare nel suo piano Build Back Better. Invece l'Università di Oxford, che aveva stabilito nelle proprie linee guida con l'approccio per difetto dell'università, sarebbe stato quello di offrire licenze non esclusive e senza royalty per sostenere i vaccini a prezzo di costo. Questo quanto riguarda insomma anche una guerra sulla questione vaccinale. Per l'emergenza sanitaria globale tutti i governi dei paesi più ricchi, in primis USA e Unione Europea, hanno comprato miliardi di dosi in anticipo da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, ma anche Sanofi e CureVac ancora non autorizzati dall'Agenzia Europea del Farmaco. In totale la Commissione Europea ha sborsato più di 2 miliardi e mezzo di euro per quasi 3 miliardi di vaccini. Non è proprio un finanziamento, ma l'acquisto a scatola chiusa certamente diminuisce il rischio di impresa. Questo è l'articolo sul Manifesto per quanto riguarda i vaccini.
Rimaniamo sul... Io allora, quanto riguarda il tema Covid, più o meno ho letto tutto quello che ho in mano sui quotidiani, che non siano le riaperture, gli orari, le liti di governo... il solito esperto che viene messo. Qui ci sta il rappresentante di ristoratori, di quelli delle palestre, delle scuole per ultimo, quindi più o meno siamo sempre sulle solite notizie. Io direi di spostarci su quella che è l'altra notizia che arriva dall'interno, e sono questi 57 cantieri, o quanti sono, 50 cantieri che sono previsti per l'apertura. Si parla di 57 opere per oltre 80 miliardi entro il 2025. Giovannini ha varato questo cronoprogramma, scrive a pagina 18 La Stampa, all'interno della parte della sezione del giornale Economia e Finanza. Finalmente si parte. Ci sono voluti 2 anni e 3 governi per sbloccare una buona parte delle opere pubbliche incagliate nelle secche della burocrazia. Il ministro per le infrastrutture e la mobilità Enrico Giovannini ha nominato 29 commissari straordinari che avranno il compito di assicurare la realizzazione di 57 progetti per un valore di circa 83 miliardi. L'impatto occupazionale nel 2025 arriverà a valere 118.000 posti di lavoro. Sulla base di cronoprogrammi disponibili, nel corso del 2021 avviranno 20 cantieri, se raggiungeranno 50 nel 2022 e altri 37 nel 2023. Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, tra le grandi quelli, no? Certo, quindi se parliamo per la pubblica sicurezza, quindi la polizia di Stato. Caserme, magari nuove questure, che ne so, o nuove, o poi 11 opere idriche tra porti e la metro C di Roma. Questo è il sunto di queste opere. Il governo conta così di abbattere il gap con l'Europa e ancora di più quello tra nord e sud. Vabbè, qui c'è stata la solita retorica. Le opere sono già state finanziate con 33 miliardi di euro e saranno alimentate anche dai fondi legati al recovery plan, di cui non si sa niente. Tra l'altro, la nomina di 29 commissari tecnici competenti con strutture a loro supporto è un segnale di accelerazione, ha detto Giovannini. L'intervento vedrà un forte investimento del programma Next Generation EU e risorse aggiuntive sul bilancio nazionale per far sì che questi progetti vengano realizzati bene e rapidamente. Ovviamente l'articolo continua, si parla del dettaglio, no? Ovviamente si parla dell'alta velocità, in questo caso si parla della Brescia-Verona-Padova, della Napoli-Bari, della Palermo-Catania-Messina e poi opere di potenziamento della linea tra Orte e Falconara, della Roma-Pescara e della chiusura dell'anello ferroviario di Roma capitale, sempre per dare qualche altro particolare sulle opere che sono previste. Ovviamente non c'è nell'articolo di Luca Monticelli nessuna osservazione più o meno critica o preoccupata a questo piano.
Allora io volevo leggere un articolo bellissimo del Corriere della Sera, pagina 7, bellissimo, scherzando. Allora, praticamente ieri alla stazione Termini, hanno inaugurato il primo treno Covid free.
Sì, che pure questo.
Allora, però lo volevo leggere. Negativo in carrozza, il primo, allora, mentre i trasporti a Roma sì, insomma, diciamo che dire che sono sovraffollati e che, insomma, sì, vabbè, abbiamo già parlato tantissime volte del problema dei mezzi di trasporto per quanto riguarda il Covid e via dicendo, che poi non si è arrivato a portare nessuna soluzione anche di aumento e via dicendo, tanto che c'è traffico impazzito, vabbè, una città veramente senza un ragionamento, lasciata veramente allo sbaraglio. Comunque, a parte questo, meno male, insomma, i comitati un po' si danno da fare. Tuttavia, invece, alla stazione Termini, nel frattempo, ieri, treno Roma-Milano, ovviamente, il treno, insomma, quello...
Freccia,
quello che costa un sacco di soldi. Per la prima volta mi sento così al sicuro che mi viene l'istinto di togliermi la mascherina. Dice Ludovico Versacci, 19 anni, ma ancora non si può, io non prendevo un treno da febbraio 2020 perché avevo paura e via dicendo. Allora, si tratta del Frecciarossa Roma-Milano, che ieri, se prenotavi il test 45 minuti prima, era obbligatorio, o lo portavi o lo facevi in stazione gratis a carico, insomma, del Freccia, dei Trenitalia, 45 minuti prima, tampone se risultavi positivo in quarantena, altrimenti potevi salire sul treno.
Ma quindi, se il tampone è gratis, può anche avere senso questo, non è quello.
L'unico motivo perché è questo, insomma, comunque si può andare a fare il tampone gratis, innanzitutto invece dei 22 euro, questa questione del tampone è una questione vergognosa.
Però ora, se non sbaglio, si stanno cominciando, mi sembra che proprio
hanno capito dopo un anno che hanno guadagnato,
è gratis per tutti, non soltanto per i viaggiatori, giusto?
Non lo so,
Io avevo capito così, pensa, questa di viaggiatore no, l'ho
questo,
la scopro ora.
Questo dice a bordo solo passeggeri e personale FS
sì, sul treno,
però
se non sbaglio il lab, come lo chiamano adesso, i termini dovrebbe essere gratuito e senza prescrizione
per tutti.
C'è il gazebo
della Croce Rossa, dove si può fare gratis, previa prenotazione, il test antigenico all'ultimo minuto.
Ah, vedi, ok. Però non so previa se prenotazione comunque.
Sì, quindi avevo non capito so se la prenotazione necessita il biglietto oppure no. Comunque hanno messo sicuramente un hub anche dentro la Sapienza per le studenti e gli studenti, che mi sembra insomma già un passo avanti. Però siamo a un anno e si vedono insomma già solo invece il tampone era la prima cosa da fare gratis per tutta la popolazione, no? Il vaccino, cioè poi può venire, doveva venire il vaccino, ma la questione tamponale, insomma, Burgio ce l'ha detto, ma non è che c'è una scienza per capirlo, che tu più tamponi più capisci da dove viene il virus, come circola, quali sono i focolai, così li isoli, chi sono, perché ci stanno tante persone che anche non avendo sintomi, i famosi asintomatici, che diffondono invece cariche virali e via dicendo. Questa invece poi alla fine insomma si è arrivati in qualche maniera al tampone gratis solo esclusivamente per problemi poi economici, no? Per cui per far prendere il treno alla gente che c'ha paura, gli dice ok, le faccio il tampone, sono tutti tamponati o tutti vaccinati, e con là che Trenitalia ricomincia a circolare e via dicendo. Cioè poi, e questo mo fra un po' accadrà anche per quanto riguarda i negozianti e via dicendo, cioè anziché esserci una campagna nazionale gratuita di tamponamento che doveva essere fatto da marzo
e tracciamento.
E quindi vuol dire il tracciamento, il tamponamento e il tracciamento, ma a marzo dello scorso anno andava fatto, siamo quasi a maggio e si vedono solo dei piccoli spirali, perché 22 euro di tampone, raga, 22 euro di tampone è una cifra, insomma, mica piccoletta, per di più se vuoi fare il tampone molecolare, cioè o vai a Fiumicino oppure 60 euro di tampone. Cioè, non è che sono soldi che tutta la popolazione si può permettere, cioè c'è gente che non è che spende 22 euro per un tampone, anche perché il tampone è una cosa che devi fare spesso, perché non è che basta una volta, te lo devi rifare più volte e via dicendo, ma a fine che in un mese, insomma, parte dello stipendio o devi spendere per il tampone, che insomma mi sembra questo un po' allucinante.
Sì, che poi anche l'idea di Franceschini sulla riapertura di cinema, i cinema riaperti, però
ti
no,
dico,
anche qua l'idea
è stata alla fine legata alla questione
tampone,
commerciale, per
del,
cui
sì, sì, però anche i cinema, anche lì, no, quella del tampone, mi fai il tampone gratis all'ingresso, altrimenti sarebbe
cioè,
proponibile,
che te vengo ogni volta per cinema, devo fare il tampone
30
prima
euro,
cioè mi costa appunto quanto costa adesso il cinema, un botto di soldi,
8 euro, 7 euro, 9
più
euro,
22 euro per andare al cinema, 30 euro, capisci bene che ci posso andare una volta ogni 6 mesi,
a casa mi porti a cena e poi mi riporti a casa, devo pure fa.
Quindi, no, ripeto, insomma, comunque sempre per una questione commerciale. No, ma poi vedrai che sarà a carico dei commercianti.
Vedremo.
Invece dovrebbe essere a carico, questo doveva essere una questione proprio a carico statale e fatto bene. Cioè, l'Italia doveva investire casomai sul tampone, invece di farlo costare 22 euro e lasciarlo in mani privati, doveva
e
investire
22
proprio
euro, secondo alcune regioni costa, può costare anche di più.
Sì, io dico 22 euro perché nel Lazio 22 euro. Costa così.
Tra l'altro Lazio, che aveva dei numeri l'altro ieri abbastanza preoccupanti,
il Lazio non si capisce infatti che numeri c'hanno, io
no,
continuo a dire che
ieri aveva
un po'
dei numeri altissimi, sono l'altro ieri sono riusciti ieri, però comunque ha dei numeri ancora importanti anche il Lazio, non è che
soprattutto sulla terapia intensiva mi sembra di capire,
però vabbè, come dice Draghi saranno i nostri comportamenti a determinare questa riapertura.
Sempre che abbiamo perso dello scorso anno che ci dicono così e non andate a correre.
Dipende tutto da te.
Dipende tutto da te. Va bene, senti, facciamo una pausa musicale, un'ora che parliamo. Io direi facciamo un piccolo stacco musicale e poi fra brevissimo continuiamo con la rassegna stampa, ricordando che insomma, se volete parlare con la radio, commentare anche i giornali con noi, 06 49 17 50 è il nostro recapito telefonico.
Sì, del Lazio c'era il numero delle terapie intensive che proprio l'altro ieri è arrivata se non sbaglio, eccolo qua, l'ho trovato, si parlava di siamo alla soglia critica perché siamo a 400 persone in terapia intensiva,
calcolando che insomma le terapie intensive nel Lazio non è che i posti di terapia intensiva nel Lazio, non so, i tuoi posti di terapia intensiva in Calabria, insomma il Lazio ce n'ha,
si parla che siamo ben oltre il numero della soglia critica per quanto riguarda la nostra regione.
Va bene, stacco musicale, torniamo a brevissimo con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. 7:09 Radio Onda Rossa, volevamo ringraziare il compagno che ha appena chiamato per ricordarci, insomma l'avevamo già ricordato però lo ricordiamo ancora, che c'è oggi l'anniversario sì, poi
la Baia dei Porci.
La Baia dei Porci, ma in particolare insomma, ci volevano ricordare di Rodolfo Walsh, la pronuncia, nato in Argentina, scrittore, e questo insomma, il compagno ci teneva a ricordare anche il ruolo che molte volte viene bisfrattato, però insomma anche degli intellettuali e degli scrittori, conosciuto quando dopo la vittoria della rivoluzione si trasferisce a Cuba ed è proprio sull'isola che si rende protagonista di un episodio clamoroso. Riesce infatti a decifrare uno strano messaggio in codice e scopre che gli Stati Uniti d'America stanno addestrando esiliati cubani in Guatemala per tentare proprio l'invasione della Baia dei Porci. Riesce quindi a sventare l'attacco di sorpresa, poi verrà ucciso, ci ricordava il compagno al telefono, proprio dalla dittatura argentina, quindi insomma il nostro ricordo oggi va a lui, e, alla Baia dei Porci, e soprattutto insomma a Cuba, anche al vaccino cubano che abbiamo più volte, una volta anche raccontato qui, e del lavoro che a Cuba stanno facendo per quanto riguarda il vaccino, e del tutto in autonomia, del tutto gratis, insomma, comunque sempre secondo me massimo rispetto per i cubani. E invece ci ricordava anche di quello che i media oggi parlano di Israele, per quanto riguarda che oggi in Israele, che ricordiamo pur sempre un territorio che occupa i territori palestinesi, si toglie la mascherina. Andremo dalle 11 a parlare proprio di Palestina, di Gaza. Volevamo fare un ricordo al Vittorio Arrigoni, di cui due giorni fa è stato l'anniversario da 10 anni dalla sua uccisione. Volevamo approfittare di questo insomma per dare un po' a parlare con Gaza, capire che cosa sta succedendo lì, anche rispetto al Covid nei territori occupati, e soprattutto insomma a 10 anni anche da una voce indipendente, come è messa anche l'informazione, le voci dai territori occupati, da Gaza, insomma l'internazionalismo da allora è sempre più diminuito, e quindi insomma volevamo un po' fare non tanto una marcorda ma più che altro un commento della situazione attuale. Andremo anche a sentire il regista di un podcast che è stato fatto su Vittorio Arrigoni, che si chiama Le ali di Vic, secondo me insomma molto, molto bello, è stato fatto con Egidia, la mamma di Vittorio Arrigoni. E allora con questa questione di Cuba andiamo anche ad aprire la parte degli esteri di Onda Rossa. Vi ricordo sempre 0649 1750 il nostro recapito telefonico se volete parlare con noi, commentare la rassegna stampa, darci dei suggerimenti e anche insomma intervenire, e ricordandovi sempre e soprattutto la nostra campagna di finanziamento, c'è la tessera qui in radio del radio abbonamento, potete passare a Vedevolci 56 oppure insomma farlo tramite internet e ve la spediamo elettronicamente, insomma come al solito contribuite. Ringraziamo anche le compagne e compagni di Strike che a cui domenica scorsa ci hanno accompagnato nel pranzo mensile che facciamo, che è andato molto bene, quindi anche a tutte le compagne che hanno partecipato e che hanno contribuito.
Allora, scusate questo silenzio, sì, perché non c'eravamo capiti, non ho le cuffie. Bello, veramente bello questo silenzio. Allora, dagli esteri vado a prendere alcune notizie dalla stampa, pagina 12. Si torna a parlare del governo guidato da Al-Sisi, perché accusato di stupro fugge dall'arresto, il Cairo paga il volo. La Spezia, il militare è sospettato di tentata violenza, alta tensione tra Roma e il governo guidato. Questa era già uscita alcuni giorni fa, questa notizia di questo soldato egiziano che era in Ligure con altri commilitoni, che sospettato di aver sto leggendo un po', appunto sospettato di tentata violenza nei confronti di una donna, pare che sia appunto riuscito a fuggire, come ci raccontano in questo articolo, come ci racconta Tiziano Ivani sulla stampa pagina 12, è riuscito a fuggire dall'Italia grazie a un biglietto prenotato direttamente dall'ambasciata egiziana, e secondo il PM del caso, appunto, questo, tutto questo non è assolutamente una casualità, e quindi si punta il dito contro le autorità egiziane che avrebbero favorito la fuga di questo militare. Sempre da pagina 15 questa volta della Stampa, sugli esteri, la notizia che rimbalza da un paio di giorni, perché è stato diffuso il video della morte del 13enne di origine messicana negli Stati Uniti. Il ragazzo era disarmato a braccia alzate ed è stato ucciso dalla polizia. Chicago chiama Minneapolis e l'America tutta si infiamma di nuovo, dando fuoco alle polveri della discriminazione in uniforme blu. Ancora di più perché questa volta la vittima, appena 13 anni, si chiama Adam Toledo, è di origine ispanica. Grazie alla diffusione del video ripreso dalla bodycam del poliziotto è stato possibile ricostruire gli ultimi drammatici istanti della sua vita, quando con le mani alzate e lo sguardo impaurito viene centrato in pieno petto dalla gente che lo inseguiva. Una tragedia avvenuta nella notte del 29 marzo e di cui ora emergono i dettagli e che provocano l'ira di molti a Chicago, specie tra le minoranze e i sobborghi. Tutto si è consumato nel giro di pochissimi secondi. Si vede Adam correre con una pistola in pugno in un vicolo buio, inseguito dalla gente che, puntando una torcia, gli urla di fermarsi, di mostrargli le mani. Mettila giù, che dal poliziotto, riferendosi all'arma che Adam tiene nella mano destra e che, fermata la sua corsa, getta al di là di una recinzione. Il ragazzino si gira, alza le mani, ma non ha nemmeno il tempo di dire una parola, di rendersi conto di quanto stava accadendo. In un istante a terra, con la felpa insanguinata. E ok, poi no, beh, ovviamente l'articolo continua con queste descrizioni della gente. La gente, tutto mentre a poca distanza si stava celebrando il processo a Derek Chauvin per l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano morto in seguito al violento arresto da parte di 4 agenti bianchi il 25 maggio nella capitale del Minnesota. Un episodio che ha fatto riemergere tensioni razziali mai sopite, un nervo scoperto che provoca rabbia e dolore, come dimostra la decisione di Simon Schuster. La casa editrice ha deciso di non distribuire il libro, già pubblicato, del sergente Jonathan Mattingly, uno dei poliziotti di Louisville coinvolti nel raid di marzo 2020 in cui è morto Breonna Taylor, in un altro episodio controverso su cui ancora si cerca di far luce. E appunto se ne parla, come dicevo, a pagina 15 della Stampa, di un altro caso che sta da alcune notti infiammando appunto la città di Chicago. Segnalo, ma è già stato fatto dalla mia social radio, che si parla dell'anniversario della Baia di Porci. Ci sono due pagine, pagina 16 e pagina 17. L'addio di Raul chiude l'era di Castro, ma i Barbudos di Cuba blindano il potere. Il giorno dell'anniversario dello sbarco della Baia di Porci, il partito punta sulle nuove generazioni. E poi c'è un'intervista a Carlos Manuel Alvarez: il regime non cambierà, è la società che si muove. Con gli esteri, oggi stavo pensando a quello che è successo appunto negli Stati Uniti, e poi andremo a parlare di un'altra notizia, questa volta arriva da Roma, riguardo la morte di una giovane ragazza durante lo scontro con un'auto della polizia proprio qui alle porte di Roma. Nel frattempo, rimanendo sugli esteri, si parla a pagina 13, attraverso la firma di Michael Walzer, gli obblighi morali da rispettare prima di uscire dall'Afghanistan. Per abbandonare dignitosamente il teatro della Forever War, abbiamo dei doveri da assolvere verso tutte le persone che abbiamo promesso di proteggere. Occorre evitare che il ritiro assomigli a quello del Vietnam. Non so quanto serva semplicemente, non so se sia possibile, ecco, uscire dignitosamente, se esiste un modo dignitoso per uscire da quella che è stata appunto l'invasione dell'Afghanistan, che ormai anche questa ha quasi 20 anni, sono passati credo tra i 18 e i 19 anni. Con gli esteri io penso di aver terminato, anzi no, scusate, ancora questa volta da domani, altra notizia importante o che da segnalare: Biden non apre ai rifugiati le porte chiuse da Trump, gli ideali e i calcoli politici, scrive Mattia Ferraresi a pagina 8. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato ieri una dichiarazione che renderà più rapido il processo di ammissione dei rifugiati nel paese, ma, ed è la questione cruciale, non aumenterà la quota di persone che potranno essere ammesse negli Stati Uniti, mantenendo invariato il numero fissato da Donald Trump, presidente che non rimarrà nella storia per le sue politiche orientate all'accoglienza. Eufemismo. Trump aveva portato la quota di rifugiati ammessi ogni anno a 15.000, il minimo storico per la sua per la nazione di immigrati per eccellenza, e Biden aveva promesso a febbraio di portarlo almeno a 60.000, generosamente ampliando anche le condizioni per ottenere lo status di rifugiato. Il segretario di Stato Anthony Blinken il 12 febbraio ha notificato al Congresso che l'amministrazione avrebbe ammesso fino a 62.500 rifugiati entro il termine dell'anno fiscale. Si conclude il 30 settembre. La decisione di rimanere sulla linea invece tracciata da Trump suona come un atto di tradimento della promessa di rifare dell'America il rifugio degli oppressi del mondo. A parte che l'America non è mai stata il paese rifugio degli oppressi del mondo.
Poi hanno massacrato.
Si continua a parlare. A parlare di quote,
i poracci che ci stavano.
Il tema delle quote, si continua a parlare, per esempio, guarda, c'era, se non sbaglio, qualche settimana fa, per alcuni giorni Sky DG 24 ha fatto dei reportage, chiamiamoli così, dalla frontiera il Messico Stati Uniti, e si parlava tra l'altro delle migliaia di minorenni che sono chiusi in centri di detenzione appunto per minorenni. E Sky, che è Sky DG, che ha attivato Biden in questi, anche durante, no, le elezioni e tutto, con un po' di imbarazzo, il giornalista non poteva non dire che la situazione che c'era al confine tra Stati Uniti appunto e Messico non fosse terribile. Si può essere, no? Cioè, era proprio, soprattutto per quanto riguarda la situazione dei minori, che si parla di, se non sbaglio, di più di 5.000 minori non accompagnati, rinchiusi appunto nella frontiera. Per la frontiera Stati Uniti-Messico dovrebbero restarci per pochissimi giorni, invece ci rimangono mesi, un po' come avviene poi tra l'altro in maniera non dissimile nei centri di accoglienza nel nostro paese. E, sai, se no, tu non hai dagli esteri, avevo bucato una notizia secondo me importante da domani, che però sugli interni, ma la vado a leggere alla fine.
No, l'unica una cosa che mi dispiace, non so se su altri giornali, però si parla molto poco di Brasile per quanto riguarda il Covid, e anche sui giornali c'è insomma una crisi.
Una situazione drammatica in Brasile. Di nuovo drammatica,
sì,
perché
già c'è stata, infatti. Allora, diciamo che invece il manifesto parla di Brasile, ma non per quanto riguarda il Covid, ma per due notizie: una su Lula. Lula candidabile nel 2022, ora è ufficiale, Bolsonaro è alle corde. Anche perché immagino che dopo la gestione del Covid, insomma, Bolsonaro.
Sì, c'era tutta la questione delle ultime settimane dei militari che volevano sostituire Bolsonaro, come se, no, la soluzione fosse quella militare.
E poi parla anche del movimento Sem Terra. 25 anni fa il massacro peggiore, oggi studio resistenza e alberi. 25 anni dopo il ricordo della strage di Eldorado do Carabajás, la pagina più terribile della guerra dei latifondisti contro il movimento dei Senterra è ancora dolorosamente vivo. Era il 17 aprile 1996 quando al chilometro 95 dell'autostrada PA150 si scatena l'inferno contro i militanti dell'MST, colpevoli di voler negoziare l'insediamento nelle terre improduttive della fazenda Macaceira, incaricata dal segretario della sicurezza pubblica del Pará, Paulo Sete Camara, di sbloccare l'autostrada a qualsiasi costo. La polizia militare non se la fa ripetere due volte e spara contro chi tenta di fuggire, contro chi giace a terra ferito, contro i bambini. Il 18enne Pereira prova a parlare con il comandante per fermare la carneficina, ma viene trascinato per i capelli e violentemente bastonato. Gli dicono di gridare viva il MST e ogni volta che lo grida lo prendono a calci e pugni, lo uccidono lentamente. un quarto di secolo dopo, in uno dei momenti più oscuri nella storia del Brasile, la memoria si intreccia alla resistenza del movimento impegnato nella costruzione di un fronte popolare sulla base di un'agenda comune: vaccino per tutti, difesa del sistema di salute pubblico, dell'occupazione e di un'alimentazione sana, sussidio di emergenza, lotta alle privatizzazioni, patrimoniale. E naturalmente fuori Bolsonaro, la condizione senza la quale non è possibile salvare il Brasile dal baratro in cui è precipitato. Deciso a riaffermare la centralità della lotta in difesa della terra per garantire la dignità alla classe lavoratrice, il movimento De Senterra non si è lasciato fermare neppure dalla pandemia, durante la quale si è ovunque attivato nella distribuzione di alimenti biologici, prodotti di igiene e libri, assistendo le persone più indifese con i medici del movimento informati a Cuba, formati a Cuba, santa Cuba comunque, guarda, sempre santa. Stiamo resistendo, studiando, lottando e lavorando, dichiarano i Senterra, evidenziando l'importanza della loro campagna piantare alberi, produrre alimenti sani, mirata a piantare 100 milioni di alberi in 10 anni, e dei loro sforzi per ricostruire la scuola Edoardo Galeano distrutta dalla polizia militare durante il violento sgombero lo scorso agosto di una parte dello storico accampamento Quilombo Grande in Minas Gerais, noto nel paese per la sua produzione agroecologica. Bello questo articolo.
Allora, se abbiamo concluso con gli esteri, avevo dimenticato, mi era sfuggito questo articolo a pagina 7 di Domani, perché potrebbe essere una notizia abbastanza importante che potrebbe aprire dei scenari divertenti, usiamo questo termine, perché c'è un nuovo collaboratore di giustizia per quanto riguarda l'Andrangheta, si sa da quello che raccontano da più parti come l'Andrangheta sia un sistema fondamentalmente ultra chiuso, molto più del per esempio della Camorra o della mafia, ma si è pentito Grande Aracri, così si chiama, il capo dei capi dell'Andrangheta emiliana e calabrese, conosce i nomi di politici e imprese che hanno coperto gli affari della cosca, e questo in effetti potrebbe tirar fuori diverse notizie interessanti. Quelli per quanto riguarda gli affari che si sono mossi tra l'Emilia Romagna appunto e la Calabria, ne vedremo nelle prossime nelle prossime settimane, nel frattempo cosa succederà, però non è una notizia indifferente.
Allora, io direi che facciamo un altro stacco, passiamo alla cronaca romana, sì, e poi piano piano andiamo a concludere, che
abbiamo delle cose importanti, perché per esempio su Repubblica ci sono due notizie importanti: una donna morta ammazzata qui ai
che
Castelli,
poi lo leggiamo dal Corriere,
che leggiamo dal Corriere, e poi da Repubblica invece ha parlato la Repubblica il padre di quella ragazza morta ammazzata in un incidente stradale qui alle porte di Roma a Sette Camini, quando un'auto della polizia, all'inseguimento di un'altra auto, c'entrava l'auto della famiglia Lossetto, e questa minorenne perse la vita. Cosa abbiamo scoperto? Il padre racconta tra l'altro una situazione abbastanza drammatica, e racconta come per le indagini non si potranno usare le telecamere della volante, perché era spenta, così dicono, anzi non funzionante. Quindi, non essendo funzionante la telecamera nella volante, che
quindi
dovrebbe,
sono stati spesi soldi pubblici, perché qui poi permette
sì, questa è l'indagine tecnica sull'auto della polizia statale che il 1 marzo ha travolto la Punto grigia della famiglia Lossetto. La volante stava inseguendo due ladri che avevano rubato sigarette e soldi dall'auto di una tabaccaia, tanto vale che bisognava correre a sirene spiegate per una strada stretta come quella, perché che sei matto che qualcuno può scappare con le stecche di sigarette. E appunto nello scontro frontale appunto la 14enne in macchina con padre, madre e il fratello morì sul colpo. Questa è la notizia, cioè questo è il racconto. Il padre poi racconta che subito dopo gli agenti sono scesi con lui racconta, no, mi sono risvegliato con le urla di mia moglie che si disperava, sono caduto a terra, vicino a me c'era un poliziotto, anche lui a terra, poi ne è arrivato un altro e mi ha puntato un mitra in faccia mentre due soccorritori cercavano di portarmi via, urlavo chiedendo perché ci stavano trattando in quel modo. Questo è uno stralcio della ricostruzione che fa il padre di questa 14enne morta in questo scontro con un'auto delle forze di polizia, che però non si potrà avvalere il padre della telecamera nell'auto della volante, appunto perché non era funzionante, guarda caso.
Passiamo a pagina 19 del Corriere della Sera, poi andremo a leggere la pagina della cronaca. Tragedia Castelli Romani, Anna Maria Ascolese, maestra 50enne in fin di vita, lui carabiniere, si è suicidato, impegnata in difesa delle donne, il marito le spara 4 colpi. Per le prossime elezioni amministrative ha fondato una lista civica in difesa della donna, Marino in rosa, a sostegno, va bene, un impegno che ha reso famosa Anna Maria Ascolese, insegnante di scuola materna di 50 anni in tutta la cittadina dei Castelli. Ma nessuno, almeno fino a qualche mese fa, poteva immaginare che proprio lei rimanesse vittima del marito, un carabiniere di 57 anni, Antonio Boccia, suicida ieri pomeriggio nel suo appartamento con un colpo di pistola. Quattro volte, vabbè, e dopo aver sparato 4 colpi, scusate, 4 colpi contro la moglie al culmine di un litigio. Una tragedia a 48 ore dall'omicidio suicidio di Isola Sacra, vicino a Fiumicino, dove un sottufficiale della Guardia di Finanza si è tolto la vita dopo aver ucciso la compagna infermiera. In quel caso i due avevano deciso di farla finita insieme. Questo dice il Corriere della Sera. Stando alle testimonianze di amici e vicini di casa, fra marito e moglie di Marino ci sarebbero stati invece profondi contrasti aggravati dalla pandemia, problemi economici e non solo. Le amiche della cinquantenne avrebbero parlato di pedinamenti svolti negli ultimi tempi dal marito, come lei di Sarno, cioè in provincia di Salerno, sposata nel 2016. Ora l'insegnante è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale San Camillo, dove è stata trasportata con una eliambulanza del 2019, del 118. E va bene, questo per quanto riguarda i Castelli Romani, per quanto riguarda l'ennesimo, insomma ormai ne succede quasi una al giorno e poi si sa, insomma, chi è che detiene le pistole.
Sì, certo, questo tra l'altro è un tema che non viene affrontato molto poco, no? In questi racconti di questi femminicidi spesso e volentieri vengono donne uccise con colpi d'arma da fuoco, di pistole regolarmente denunciate. Forse c'è anche un problema, no? Che girano un po' troppe armi.
Girano quelli là, c'hanno le armi. La cronaca di Roma del Corriere, se vuoi ti leggo un po' quello che dicono in prima pagina. Il Lazio ha già dati da fascia gialla, il trend migliora, settimana decisiva, dal 26 potremo tra virgolette forse cenare all'aperto nei ristoranti. La nuova ondata Zingaretti, l'indice RT è 0,79, pronti a lasciare l'arancione, casi in aumento ma calano ricoveri e decessi. Poi si parla del film studio che in realtà era stato dato, insomma, per chiuso, invece è riaperto, riapre da un mese, si chiamerà Scena.
Poi mi spieghi perché, cioè come fanno a dire che calano? Perché appunto poi secondo che sito leggi è vero che c'è stato rispetto tra ieri e l'altro ieri un calo, però appunto c'è sempre il tema invece dei reparti di terapia intensiva che sparisce, no, la quota dei reparti di terapia intensiva.
Il Corriere non ne parla dei reparti di terapia intensiva.
No, era soltanto curioso per questo.
Parla di ricoveri e decessi, ma della terapia intensiva, che l'anno scorso era il tema centrale su cui si decidevano le chiusure oppure no, era il tema centrale della propaganda anche, no, per chiudere, aprire e via dicendo. Adesso no, l'RT è non prevede le terapie, non, mi sembra di aver capito. Qui ogni volta ormai io faccio una confusione assurda. No, non ne parla. C'è due pagine dedica il Corriere alla questione del Lazio, con intervista a Zingaretti, cioè comunque con le dichiarazioni di Zingaretti. Parla anche il Corriere, continua a parlare anche la Corriere di Roma, del termini tamponi gratis per residenti e stranieri, antigenici non solo per chi parte. Questa era la domanda che facevi, che ecco la risposta. Il primo giorno i test sono stati 55, ma la Croce Rossa conta di arrivare a 300. E quindi, se volete, insomma, si può fare il tampone gratis alla stazione Termini. Per quanto riguarda invece i numeri del Lazio, il bollettino era ancora in crescita, il numero dei contagi ieri sono stati 144 in più del giorno precedente, quindi siamo a 1474. A Roma città i casi sono stati 749, il tasso di positività su oltre 37.000 tamponi effettuati resta fermo al 3,9, calano i decessi che sono stati 39, di cui 19 nella capitale Latina e via dicendo. Si allenta leggermente la tensione sulla rete ospedaliere, dice il Corriere della Sera, ma se ci sono, insomma, i ricoveri ordinari scendono a 2859, mentre nelle terapie intensive si contano 382 pazienti. Il giorno prima erano 387.
Ok, ma allora come... Beh, sono numeri, quindi ci mancherebbe, non sono numeri non indifferenti, però fatto sta che ormai la roadmap della riapertura del governo Draghi è pronta.
Poi vedremo. Il Corriere della Sera, il centropagina mette la foto dei giovani assembrati.
Certo.
In via Flaminia, centinaia di giovani davanti a un chiosco, intervengono i carabinieri. Il fine settimana non è nemmeno cominciato e già scattano gli assembramenti fuori dal bar per l'aperitivo. Vabbè, ma è inevitabile. Tanto fai. Carabinieri e vigili urbani sono intervenuti ad esempio ieri pomeriggio a via Flaminia, eccetera eccetera, perché c'era sto assembramento. Ucciso clochard, ergastolo per Galioto. Il titolo è il panca bestia.
Ma scusa, non l'avevano assolto?
Il panca bestia Massimo Galioto, 45 anni, in passato arrestato ma poi assolto per la morte dello studente americano Solomon, quello là che nel fiume, no?
Sì.
Qual era quella storia là?
Sì.
È stato condannato all'ergastolo per aver ucciso Emanuel Stoica, un clochard romeno di 38 anni.
Ah, per un'altra storia, allora ok.
Bulli a Cinecittà, ho fatto la spia al prof, pestato. Ha fatto titoli di cosa fantastico.
No, vabbè, ma
ha fatto
roba...
la spia alla prof e ci ha fatto mettere una nota su registro. Con questa accusa un 15enne di Cinecittà è stato picchiato da un gruppo di ragazzi incaricati da una sua compagna di classe. I carabinieri hanno denunciato 7 minorenni. Il pestaggio è anche finito su una chat. E ancora, vertice martedì, le primarie il 20 giugno, e si parla del centro-sinistra, in cui anche cosa? Nelle primarie, vuoi sapere chi ci sarà nelle primarie del centro-sinistra? A cui Calenda ha detto io non partecipo.
Certo. Poi, Calenda l'altro giorno stava con Tonelli di Roma fa schifo in giro.
Oddio santo.
Per il quartiere Prati. Per ragionare sulla doppia fila, queste cose così, però grande.
L'ex ministro PD Roberto Gualtieri deciderà se candidarsi dopo il vertice di coalizione martedì. Invece il leader di Azione Carlo Calenda ribadisce che correrà da solo.
Bene.
Va bene. Poi l'editoriale del Corriere della Sera è su Virginia Raggi, a firma di Edoardo Segantini. La sindaca e il tabù dell'ATAC. Lo leggiamo un attimo. I mezzi di trasporto. Virginia Raggi scrive su Facebook che ci sono temi su cui è bene confrontarsi, ma altri non assolutamente barattabili. Come darle torto? È meno convincente quando scende nei dettagli, soprattutto in un dettaglio in cui si nasconde un diavolo gigantesco come la municipalizzata dei trasporti. Sì, perché di ATAC la sindaca fa una questione di principio: pubblico buono e privato cattivo. Per Raggi l'azienda capitolina dei trasporti deve rimanere pubblica perché ha il compito di garantire il proprio servizio anche nelle periferie. I guadagni delle linee centrali più redditizie servono a finanziare le linee periferiche che hanno meno incassi ma sono necessarie per portare i bambini a scuola o i cittadini al lavoro. E aggiunge, riferendosi al PD e a quella parte dei 5 Stelle che non hanno mai apprezzato la sua autocandidatura, altri hanno altre idee, tutte rispettabili, ma è evidente che con chi vuole privatizzare ATAC non possiamo fare un percorso insieme. Queste parole sono interessanti perché rivelano l'attuale visione del governo cittadino, la cui azione si esprime in larga misura attraverso l'indirizzo dato alle municipalizzate. Ma perché una così netta contrapposizione pubblico-privato? Nella capitale, nelle capitali europee e nelle città italiane dove il trasporto pubblico è stato affidato ai privati, questi sono tenuti a garantire il servizio ai centri come alle periferie. A volte sono più efficienti, altre volte meno. Allora, su questa questione, che ne abbiamo già parlato diverse volte, in particolare fece tempo fa, qualche anno fa, un bellissimo reportage, mi sembra l'Espresso, proprio partendo dalla città di Firenze, che è stata la prima a privatizzare quasi tutto il trasporto pubblico, e dove non soltanto il trasporto pubblico era andato in deficit, ma era garantito anche, aveva un'efficienza anche minore. Per di più, dire che la sindaca Raggi ha quello che lei dice, insomma, che le periferie sono garantite perché è il trasporto pubblico in centro che le paga, insomma, non è proprio la vera verità, perché sappiamo che tante linee periferiche del trasporto pubblico della città sono in mano ai privati. A Roma TPL, quasi tutta la periferia
sì,
è in mano a Roma TPL.
C'è anche un discorso che comunque gli abbonati ATAC, chi compra i biglietti ATAC, soprattutto poi dopo quest'ultimo anno di pandemia, è chi abita a Roma e soprattutto chi abita in periferia è costretto a muoversi con il trasporto pubblico. Difficilmente se abiti dietro Piazza Navona sei un abbonato ATAC, però vabbè, magari il mio è soltanto del pregiudizio.
Io sono sempre abbonato ATAC, con tutto che ormai qua abbiamo preso anche la via della bicicletta. Come va con la bicicletta? Vogliamo commentare un attimo?
Funziona,
perché
funziona,
qui tutte e due siamo passati dall'ATAC alla bicicletta.
Funziona.
La bicicletta meglio, eh?
Senti, ma abbiamo...
Io direi che non so
se vogliamo, insomma...
Sai chiudiamo, perché su Roma, appunto, come dicevo, si parlava del fatto della riapertura per gli stadi per l'europeo e da maggio anche per mille persone a partita per quanto riguarda il campionato di calcio, e mille persone fa abbastanza sorridere, no? Però si parla anche della riapertura dello stadio del tennis a maggio, perché ci saranno gli internazionali di tennis a Roma. Fondamentalmente anche qua si ritorna al discorso che bisogna rimettere in moto quel sistema anche intorno allo sport, di biglietti, no, intrattenimento intorno all'evento stesso, il sistema degli eventi anche intorno, appunto, allo sport stesso.
Va
bene. Nel frattempo dobbiamo sì, dire che ci sono dei problemi allo streaming. No, ci segnalano. Un motivo in più per radioabbonarvi.
Infatti, ragazzi, radioabbonatevi, perché qua abbiamo bisogno. L'ultima notizia, e poi andiamo a concludere la segna stampa, e poi ci risentiamo fra un pochetto per quanto riguarda questo speciale che andremo a fare su Vittorio Arrigoni. Le agenzie funebri: non riusciamo a dare sepoltura a tutti, i cimiteri sono pieni. Questa è la protesta che c'è stata in questi giorni da parte, penso, a Roma, no? A Roma. E la protesta è: scusateci, ma non riusciamo, ma non ci consentono di seppellire i vostri cari, oltre 2000 bare sono in attesa di essere sepolte. E questo è quello che succede. Ovviamente la situazione è esplosa in tutta la sua gravità negli ultimi giorni. Stop alle cremazioni nel cimitero di Prima Porta, centinaia e centinaia di salme in attesa nei depositi di Campi Santi, sepoltura a rilento, pratiche funerarie con arretrati di settimane, migliaia di famiglie impossibilitate a chiudere il cerchio emotivo che le lega a un congiunto scomparso. I sindacati delle imprese funebri accusano il Campidoglio: da mesi abbiamo sollecitato il comune AMA di individuare soluzioni, a oggi non abbiamo risposte né contezza della volontà di risolvere quella che è una vergogna per Roma. E con questo io direi andiamo a concludere la rassegna stampa di questo 17 aprile del 2021, che poi andrà anche sul sito www.